La parola di oggi è fiducia. Marco in campo è credere in se stessi, nei compagni, nell'allenatore e nel gioco di squadra che spesso viene condiviso. Ma anche nella vita quotidiana, senza fiducia non si costruisce nulla di duraturo. Allora, prima di entrare nello specifico dell'argomento di oggi, voglio innanzitutto ringraziare i tanti messaggi che ci stanno arrivando sulla mail timeout@linearadio.com e abbiamo tantissime richieste, per cui stiamo davvero pensando di fare una puntata speciale di Time Out, perché insomma ci auspicavamo che questo spin-off piacesse, però devo dire che Marco spacchi, come si dice in gergo.
Mi unisco ai ringraziamenti.
Allora, nello sport la fiducia può essere quella palla che dai a quel particolare giocatore perché sai che la mette in rete o che fa punto. E tu a chi affideresti la palla nei momenti più decisivi della tua vita?
Beh, la fiducia intanto, ciao Barbara, è un argomento bellissimo, bellissimo, molto complesso. Non scappo dalla domanda, ma cerco di dargli posto all'interno di un banchetto in cui vorrei potessimo nutrirci tutti, sperando di cucinare bene. Prima di tutto bisogna dire che la fiducia ha un'alchimia particolare, una di quelle cose che si dà togliendo. La fiducia è un atto di assenza, non di presenza. Tant'è vero che la fiducia ha proprio come origine il concetto di fede. La fede è credere in qualcosa per chi ce l'ha, di cui in ultima istanza non si può avere la prova dell'esistenza, se no non sarebbe fede. La fiducia è credere in qualcuno a partire da noi stessi, proprio quando non si ha la dimostrazione di essere in grado di meritare quel tipo di sentimento. Quindi la fiducia, pensiamo a quando eravamo ragazzi che volevamo intraprendere le nostre prime esplorazioni in solitaria, no? Ci sentivamo abbastanza grandi, in realtà non lo eravamo ancora, ma volevamo provare a fare da soli. Ecco, chi ha avuto fiducia in noi ha rischiato. Cioè ha detto, ok, mi raccomando, rispetta l'orario. Cioè ci dava un limite, però dentro quel limite non ci controllava. Aveva impartito i giusti ingredienti, ma poi dovevamo fare da soli. Chi aveva un po' meno fiducia in noi magari diceva, no, io lo vorrei che tu facessi questa cosa, ma sono degli altri che non mi fido. Che però non è vero. Perché nella misura in cui non mi fai fare qualcosa, in realtà non ti fidi di me, perché io ho l'antivirus, o dovrei averlo. Allora, la fiducia è proprio nella misura in cui io, accidenti, faccio un passo indietro per far fare due passi avanti te. E nelle relazioni, beh, è potente questo, no? Mi fido che la persona mi vuole bene, di essere amato nella misura in cui non c'è. Perché se sei qua con me, mi stringi la mano, ti sento, è sentire quella mano quando non ci sei. Tant'è vero che proprio nello studio dell'attaccamento, che è uno studio bellissimo, non ci dilunghiamo, ma in cui da Bowlby in poi la psicologia ci ha fatto capire come funziona questa capacità di apprendere la fiducia, si vede proprio come una madre si comporta con un bambino quando da piccolissimo lui si gira e perde il suo sguardo. Quando un bambino si gira e non ha più lo sguardo di una mamma, non è che la mamma è dietro, la mamma non c'è. È un bambino che ha fiducia e esplora l'ambiente. Invece un bambino che non ha fiducia tende a stare in collo, come dicono in Toscana. Allora, quando è che io mi sento di esplorare l'ambiente? Per tornare alla tua domanda, di chi mi fido? Beh, prima di tutto quella fiducia devo averla riconciliata dentro. Non voglio sembrare presuntuoso, credetemi, ma devo sentire che ce la posso fare proprio nel momento in cui le situazioni si fanno difficili, perché è una presenza interna che devo sentire. E poi non nascondo che mi reputo fortunato, perché nella mia vita in questo momento mi vengono in mente alcune persone di cui mi fido profondamente, ciecamente. E allora qualcuno può dire, sì, però se ti feriscono, ma io non penso che succederà. Ma non perché non può succedere, perché la fiducia è questa. Perché se anche succederà, non ho sbagliato io a riporre quella fiducia, ma è stato non in grado chi era dall'altra parte a corrispondere.
Hai parlato adesso di sentire che ce la posso fare, no? Che è, diciamo, la prerogativa della fiducia. Allora, il giocatore per arrivare a questo punto si allena e fa del gesto tecnico, lo trasforma in un automatismo, un po' come quando ci svegliamo la mattina e scendiamo dal letto, noi non è che pensiamo di scendere dal letto, scendiamo perché è un automatismo. Ecco, portando questa cosa nella vita di tutti i giorni, la fiducia si può allenare, si allena? È un fondamentale che possiamo allenare?
Beh sì, certamente. Esattamente come per gli sportivi, bisognerebbe provare tutti i giorni a spingerci leggermente un po' più in là di quelli che sono i nostri confini dentro cui noi sentiamo che le cose sono sotto il nostro controllo. Ho detto prima, la fiducia si ha nell'assenza, cioè nel perdere la certezza, nel lasciare andare. Noi abbiamo delle ritualità e quelle le dobbiamo tenere, però ogni tanto rompere questi schemi, provare ad affrontare qualcosa che ci fa un po' paura, che ci angoscia, ma sapendo che lì stiamo giocando una partita più importante, che è quella di dire forse sono in grado di riuscire a fare quella cosa. Quindi è un grandissimo atto di fiducia in noi stessi. Ecco, questo ci può aiutare, ma sono le pagine della storia delle persone che hanno fatto cose meravigliose. Pensate alla Rowling, quello che ha scritto Harry Potter.
È vero.
È pazzesco, il libro più venduto della storia, dopo la Bibbia ovviamente, e dopo il catalogo dell'IKEA, il secondo, che adesso non si stampa più, ma era così, e la Rowling, Harry Potter, per 7 volte è stato rifiutato il suo libro. Lei aveva lasciato tutto, si era messa a scrivere, inseguiva probabilmente questo fuoco interiore, no? Poi la cosa bella è che per 8ª volta una piccola casa editrice accettò, ma semplicemente perché l'editore fece qualcosa di bellissimo, cioè far leggere le bozze a sua figlia, perché forse per lui non l'avrebbe pubblicata, invece vedeva che questa ragazzina non smetteva di leggere. Però che atto di fiducia meraviglioso ha avuto la Rowling su se stessa, cioè dopo 7 volte non ha smesso di credere in quel progetto. Sono le 7 volte di Cristoforo Colombo che per 16 anni si è sentito dire non puoi fare quella traversata. Vedete, le imprese di chi ha fiducia in se stesso spesso sono costellati di confini da superare, di capacità di andare oltre. Poi si scrivono pagine importanti.
Forse anche saper cogliere quel fuoco, no? Cioè, che quella fiamma che brucia dentro, forse è la voce che dobbiamo ascoltare davvero, a prescindere da quello che ci dicono fuori, no? Perché è quella fiamma che ti fa andare in palestra un'ora in più, che ti fa credere di poter fare quell'impresa, e che i nostri detrattori o le persone che ci stanno attorno tendono anche consapevolmente a voler spegnere, no? E tenere acceso quel fuoco, quella fiducia.
E quindi possiamo dire che la fiducia da un lato si dà togliendo, dall'altro si costruisce osando. E per osare bisogna avere passione. Bisogna avere passione e una certa ostinazione, cioè avere la caparbietà in qualcosa in cui si crede, di non farsi fermare dagli eventi contrari. A volte sono i no che ci vengono impartiti, a volte sono i no che la società da adulti ci impone, ma che noi dobbiamo avere il coraggio di perseguire. Lo so che detta così è retorica, cioè è facile, però mi consola molto vedere che nelle pagine, nel cammino della nostra evoluzione umana è sempre stato così. Quando noi siamo stati in grado di andare un po' più in là e dimostrare che c'era qualcosa di più bello, più straordinario ai nostri confini che ci stavamo imponendo per stare nei rassicuranti luoghi, c'è sempre stato qualcuno che è stato capace di essere in grado di osare. Beh, insomma, Galileo ce lo insegna.
Marco, abbiamo parlato di fiducia in noi stessi e questa non la troviamo per strada, no? Diciamo così, va coltivata, costruita e va allenata. Ma la fiducia negli altri, cioè quel legame invisibile che per esempio all'interno di una squadra è il collante, no? Che fa la squadra vincente. Come facciamo appunto a fidarsi degli altri?
Luhmann, che è uno psicologo sociale, diceva che la fiducia è la riduzione della complessità. Cioè, nei momenti di difficoltà, saper credere che si riesce ad andare avanti. E allora sfatiamo un mito negativo che molte volte c'è nella tradizione popolare, cioè che chi si fida è ingenuo. Assolutamente no. Chi si fida invece si può dire che è coraggioso, cioè sa perfettamente dov'è in quel momento, sa esattamente la sfida che ha davanti, che sta vivendo, ma decide, anche se non ha chiaro se ce la farà, di provarci. Ecco, la fiducia è esattamente questo, cioè la capacità di avere coraggio di andare avanti.
È il famoso atto di fede, come dicevamo.
È il famoso atto di fede.
Marco, la fiducia tradita, quelle persone che magari sono degli eterni ottimisti e ripongono la loro fiducia o su persone o situazioni, puntualmente vengono sconfitti.
Beh, allora dobbiamo metterci in discussione. Succede,
esatto.
No? Succede che in determinate situazioni noi, per quanto riponiamo fiducia, quelle situazioni si dimostrano fallimentari. E spesso noi o chi ci racconta queste esperienze ci dice: vedi, nella vita ho fatto male a fidarmi, perché tutte le volte che l'ho fatto sono stato tradito. Ma allora vuol dire che quella non era fiducia, era un'ingenuità che si presentava sotto forma di fiducia, perché l'abbiamo detto prima, fiducia non è essere ingenui, è conoscere la complessità e avere coraggio. Quindi quando troppe volte noi riponiamo fiducia e questa fiducia non viene corrisposta, il problema non sta nell'altro,
certo,
sta in noi. Se noi continuamente facciamo un investimento in azioni che perdono, diamo la colpa alle azioni o forse a noi che non siamo dei buoni investitori? Se scommettiamo continuamente su squadre che non ce la fanno, diamo la colpa alle squadre o forse siamo noi che non siamo degli esperti sportivi? Ma se questo funziona negli affari, perché non può funzionare negli affetti?
Certo, forse lo riteniamo troppo arido, probabilmente è un po' il romanticismo, ci frega, no?
Ma in realtà io penso che l'ingenuità rischia di rendere molto più arido le aspettative che si hanno sulla fiducia. Cioè pensare che la fiducia, che è una cosa così bella, così importante, che si ottiene solo alla fine, non all'inizio di un percorso. Attenzione, Cioè la fiducia viene alla fine di un percorso in cui conosciamo noi stessi e l'altro. Quindi siamo arrivati a un punto talmente avanti che oltre c'è l'infinito. E allora devo fidarmi. Non è che si dà l'inizio, perché si dà l'inizio ingenuità. Mi conosco da poco tempo con te, io ti do fiducia, è il minimo che possa andare male, perché vuol dire che non sono stato in grado di darmi il tempo di conoscere,
certo,
chi è davanti. Alla fine di un'esperienza conoscitiva, oltre non posso più andare, quindi mi fido, mi ripongo in qualcosa in cui sì, c'è il rischio di cadere, ma non posso fare altro se non voglio far crescere la nostra relazione. Allora, se questo avviene, la fiducia è un'esperienza di crescita. Ma se noi pensiamo che la fiducia è qualcosa che va dato in maniera indiscriminata,
sì,
indipendentemente da chi abbiamo di fronte, da chi conosciamo, ma è quello che rende arido la fiducia. È come pensare che una persona possa fare la nona di Beethoven semplicemente strimpellando il piano la prima volta. Ma ci vuole una vita, e nonostante una vita intera non è detto che riesce a farlo lo stesso. Tra l'altro, c'è un aneddoto molto interessante che mi viene in mente, che non è su Beethoven ma su Bach, e mi riconcilia con due artisti straordinari, Bach e Michelangelo. A un certo punto Bach, non nella fine della sua carriera, comporrà ancora alcuni testi, ma proprio nella Toccata e Fuga, in una delle sue opere più importanti, lui decide di renderla incompleta. E ci fa proprio capire che quell'opera è importante, perché non la firma. Nelle note tedesche ci sono le lettere, quindi firma Bach in quel componimento, ma non lo finisce. Ascoltate bene, dopo comporrà altre opere e le finirà, non è successo niente nella sua vita. Aveva deciso che quella era la sua opera omnia. Perché non le finisce? Perché è arrivato a un tale punto di eccellenza, era diventato così bravo, che l'unica cosa che poteva fare è scrivere qualcosa, in quel caso, per Dio, per l'infinito. E l'infinito non è finito. Ha fatto un atto di fiducia, non l'ha completato. Michelangelo, parimenti, verso la parte più matura della sua vita, fa delle opere che sembrano contemporanee. Sono abbozzi, non finiti, non chiari, non definiti, eppure aveva ancora una maestria. sapeva ancora tenere lo scalpello in mano e fare opere meravigliose. Di nuovo, sapendo di essere un grande artista, il più grande di non solo quel tempo, a quel punto voleva fare qualcosa per l'infinito e quindi non finiva le opere. Quindi noi diremmo che quelle persone sono persone ingenue, tutt'altro, erano i migliori artisti che c'erano, ma dopo essere stati migliori potevano concedersi di non finire qualcosa, cioè di fidarsi, di avere fede. Ecco, essere persone che si fidano non significa inaridire il percorso, ma elevarlo, elevarlo a qualcosa di talmente grande che a questo punto lo lasciamo all'altro e sappiamo, e non sappiamo come può andare a finire.
Marco, siamo quasi alla fine del nostro time out di oggi, siamo al momento magico dove ci raccogliamo attorno a te come se fossimo davvero in un time out sportivo. Dopo una sconfitta la squadra si stringe e si ricorda proprio di fidarsi l'uno dell'altro. Ecco, nella vita chi è che ci dà fiducia anche quando ne abbiamo poca?
Chi è stato in grado nei momenti più belli ma anche più delicati di lasciare la nostra mano e di credere che potevamo camminare da soli. Quindi la fiducia è prima di tutto consapevolezza di sé e degli altri. Ecco, se saremo in grado di raggiungere quella consapevolezza, allora potremo lasciare andare e fare delle scoperte meravigliose, perché nessuna fiducia è sprecata purché ci sia consapevolezza.
E forse mi permetto di aggiungere anche di non smettere mai di allenarsi e di allenarla quella fiducia, che può essere in campo con l'allenamento, ma fuori dal campo penso a tutti quei momenti di formazione, di approfondimento e di davvero cura di noi stessi, della nostra, delle nostre conoscenze, che ci danno poi tante chiavi di lettura, anche di saper leggere delle situazioni che magari prima vedevamo come insostenibile o difficile da gestire. Con una certa preparazione penso che si possa avere davvero uno sguardo diverso.
C'è un'alchimia strana, mi viene da dire, perché quando si è piccoli effettivamente è qualcuno che lascia la nostra mano, quando si è grandi si è in grado di lasciare la mano.
Bello,
le partite
bellissima.
Si vincono esattamente in quel momento lì, quando non si pensa che si riesce da soli o addirittura che è meglio che giochi l'altro al posto nostro perché può ottenere un risultato migliore. È un atto straordinario che prima che facciamo sull'altro su noi stessi.
Il nostro time out finisce qui, ma la partita della vita continua. Marco oggi ci ha ricordato che la fiducia è il primo passo per costruire qualcosa insieme. Noi ci sentiamo martedì prossimo per una nuova puntata di Sportivamente. La replica di questa puntata invece, come sempre, sabato alle 11. Vi ricordo anche la nostra mail timeout@linearadio.com se avete un commento da lasciarci oppure un argomento che vi interessa approfondire. Robby alla regia, ciao, ti saluto alla prossima. Ciao Marco.
Ciao Barbara.
E noi ci vediamo presto. Ciao!